voi avete iniziato a collaborare, avete fatto i primi due concerti nel 2006, due memorabili concerti alla Queen Elizabeth Hall di Londra. Ecco, come è nato quel primo rapporto e poi come è andata avanti la collaborazione nel tempo?
È nato qualche mese prima a Rovereto in occasione di un festival, in qualche modo, che metteva a fuoco la figura di Philip Glass e quindi di conseguenza le persone che insomma erano state un po' attorno a lui con dei soli, con dei ritratti in qualche modo, e poi con una serie di un paio di concerti in cui si interagiva tutti insieme, e quindi fece un solo, suonai con Philip, e poi appunto c'era Patti Smith e abbiamo fatto un paio di song insieme improvvisate, trovandoci sul palcoscenico senza provare, ma insomma, con lei e con me non si prova mai molto, si lavora sempre, è molto intuitivo. E da lì Londra, poi recentemente un piccolo tour in Italia, ridosso di Natale, nelle chiese, un concerto a Berlino in occasione della Berlinale, del Film Festival, in duo, e poi lei appare al mio prossimo album che uscirà appunto a maggio. Quindi continua a essere così, un rapporto lontano anche dai componimenti scritti, tra virgolette, molto aperto anche all'improvvisazione, all'andare a rintracciare brandelli di musica, di testo e lavorarci su in tempo reale, improvvisando. È un galleggiare di parole, quindi di poesia e di musica, ovviamente, che interagiscono, o di musica sulla poesia, o di appunto tracce di canzoni. Questo quando ci capiva di suonare informazioni molto ridotte, cioè, o in duo o al massimo in trio. Con la band è molto diverso, per esempio la band sono i suoi cavalli di battaglia, io stesso in braccio un violoncello elettrico piuttosto che il mio acustico, qui c'è un sound completamente diverso. Sono entrambi due dei tanti mondi di Patti Smith
e due dei tanti mondi anche di Giovanni Solliman. C'è il conservatorio, c'è Jimi Hendrix, citavi Philip Glass, ci sono le musiche etniche del Mediterraneo.
Ma non lo so, sì, sembrano tanti elementi, sembra quasi un fritto misto anche a me stesso ogni tanto, però in realtà no, in realtà la radice è una sola, ed è una sorta di linea, di diagramma, di guida espressiva che mi arriva dallo stesso toccare lo strumento, il violoncello e averlo sul corpo, e forma questa diagonale sul mio corpo che a sua volta fa un angolo, un 90 gradi col suolo, e attraverso questo è una sorta di sonda di legno, di scanner di legno che va a rintracciare a intercettare questi elementi apparentemente così lontani, però in realtà il collante è lui, questa voce che cerca altre voci. Ovviamente io sono poi mosso da questa curiosità che, come dico sempre, ha del patologico. Al limite devo fare soltanto i conti con una forma omogenea, ma non sempre. In fondo questi mondi cerco di prenderli sotto forma a volte biofilizzata, arrivano delle tracce.
Perché tu avevi iniziato la carriera da molto giovane, una brillante carriera di violoncellista classico, diciamo.
Sì,
no?
Ecco. Questo è un background, continuo a suonarlo il violoncello con il repertorio, continuo a cimentarmi nelle suite di Bach, che sono una miniera, una fonte inesauribile di informazioni atemporali, e mi interessa moltissimo l'antichità, il primo barocco, perché è un'epoca in cui si inventava la musica e si inventavano gli strumenti allo stesso tempo, esattamente come Jimi Hendrix si inventava la musica su uno strumento che era in fondo anche una sua invenzione per il sound, e quindi questo tipo di rapporto con lo strumento e la creatività, cioè la composizione applicata, il comporre sporcandosi le mani, mi interessa molto.
Costruisci anche, a proposito di costruzione degli strumenti originali, è vero che costruisci anche tu, ti inventi, ti disegni e
realizzi. Sono cose assurde, sono anche oggetti visivi, sono anche strumenti fatti con materiali di risulta.
Ma che suonano però, suonano.
Suonano, anche la corda al collo che faccio passare tra il collo e i piedi, la uso con l'archetto, ma non uso le dita, perché è soltanto il movimento del corpo che la intona, anche quella suona tutto. Il potenziale sonoro comunque c'è. Quando ero piccolo avevo perforato le porte di casa e avevo inserito un ponticello, dei bischeri, cioè sarebbero le macchine per accordare questo in legno, e avevo montato a violoncello le porte di casa.
E suonavano anche loro, evidentemente.
Suonavano anche loro, sì. E qui sì, c'è questa...
Ma davvero hai costruito, ricostruito il violino tenore raffigurato in un quadro di Caravaggio?
Sì, ma i quadri, tra virgolette, musicali di Caravaggio già sono pieni di informazioni musicali e riportano informazioni maniacalmente esatte e precise, quindi sulla musica presente ci sono degli spartiti, sugli strumenti, su antichi caduti in disuso, e quando parlo di antichità è anche questa, è quella pittorica, è quella, no, quella di un suono che abbiamo perso, che oggi magari elettronicamente ritorna, perché si cerca, o si va a cercare in India, si va a cercare in Centroafrica, ma lo avevamo anche noi.
E a proposito del fatto che tutto suona, che gli oggetti suonano dalle porte di casa, anche al ghiaccio, perché ecco, mi risulta anche che ha suonato un violoncello di ghiaccio.
Sì, questo è un artista, è una sorta di scultore americano che conosce la materia acquatica, quantomeno il ghiaccio, in modo straordinario, e crea degli strumenti, crea anche i teatri in ghiaccio. Questo strumento era tutt'uno con il teatro di blu, e si rifarà più o meno ogni anno in Valsenales. C'è questa avventura bellissima, estrema.
Il violoncello, quello poi è effimero, perché poi si scioglie, no?
Effimero, sì, effimero, è una bellissima vibrazione, perché il ghiaccio veicola la regione degli armonici in modo straordinario, sembra anche questo un suono arcaico, ancestrale, con però la riconoscibilità del suono di un violoncello. È effimero perché va assottigliandosi sempre di più. Lui fa degli strumenti dagli spessori molto grossi, poi si assottiglia, e anche la cordatura, il suono va giù. E 2 settimane fa sono stato a suonare nel deserto, nel grande Erg, al sud della Tunisia, sul monte Timbaïn, e lì il deserto suonava, produceva questo silenzio che non avevo mai sentito, un altro luogo che suona. Questo silenzio produceva un costante là, il diapason, era straordinario.
Il luogo suonava a questo punto, addirittura proprio.
Il luogo suona perché il silenzio ti fa quel tipo di silenzio che noi non siamo più abituati a sentire, mette in evidenza un suono che in realtà esiste, che è prodotto dal vento assieme ad altri componenti. Poi ovviamente la nostra mente, il nostro orecchio si è abituato, anche non abituato lo percepisce, questo suono ti accompagna. Poi quando sali su un aereo, vai via dalla Tunisia, ti rimane per un po' di giorni, e poi se sei musicista l'hai fissato, perché sai che un la 440 più o meno oscillante. Mi ha molto colpito questo fenomeno. Probabilmente mi piace l'approccio di tipo artigianale, a volte anche ludico, e a volte proprio quello infantile della scoperta, dell'andare a provocare un suono da una fonte anche apparentemente antisonora. Poi molto di questo materiale muore, anche di questi oggetti, tornano a essere degli oggetti di prima, perché sono degli oggetti che vengono decontestualizzati, perché sono, dopodiché tornano ad essere, mi ricorda Duchamp, mi ricorda John Cage, tornano alla loro vita quotidiana. Però in realtà è più un gioco, è più un'esplorazione. Ovviamente tutto ciò interagisce con lo strumento principe, che è il violoncello, che è un po' vittima, un po' carnefice. Ma infatti un violoncello e una chitarra elettrica hanno molto in comune: l'estensione, quindi il range, hanno in comune questo cantare, per quanto riguarda il violoncello, che superato una soglia diventa urlo, e quindi tocca un po' il suono della chitarra elettrica. Però il tipo di cantabilità, tra virgolette, di fraseggiare, di atteggiamento della linea del canto è molto simile.
A New York la stampa, elogiandoti, insomma, ti ha definito il Jimi Hendrix del violoncello.
Fin da quando ero bambino, quando suonavo, andavo a fare lezione, studiavo 30 minuti e poi facevo 6 ore di scorribande sullo strumento, andando a prendere tecnica varia, triplet irlandese, a Jimi Hendrix, a tutta la roba dei Balcani e via di seguito. Per me New York è sempre stata una sorta di centro X dove convergono diverse forme, una proiezione di tutto il resto. E devo dire che anche il clima, diciamo, all'interno di questi ambienti, che siano Bangor & Ken, John Zorn o altre realtà, ma Riboto, questi personaggi, c'è una leggerezza in senso positivo, anzi in senso straordinariamente positivo, leggerezza dell'affrontare questo percorso sulla linea della sperimentazione. Non c'è una sperimentazione che poi diventa codifica e poi ancora, e poi un po' si accademizza, come più o meno è accaduto dalle nostre parti, insomma, un po' di più. E quindi è un fiume in piena, per un po' torni e trovi un sacco di roba nuova. È nata all'inizio, sì, come forza liberatoria, anche come una certa componente anarchica all'inizio, quando ero ragazzino, no? Facevo tanto di betone, interrompevo, mi toglievo la camicia e c'era sotto una maglietta che so dei Pink Floyd, mi interrompevo con i Pink Floyd e poi riprendevo. Era però un cercare un legame, un filo rosso, no? Nel tempo, qualcosa che suonava, che me ne rievocava un'altra, me ne evocava un'altra, e allora facevo un po' questa, che è un po' il mio modo anche di comporre, andare per indizi e poi metterli insieme, o per simpatia, perché tra di loro simpatizzano, o per contrasto stridente, che sono due dimensioni che un po' opposte ma che mi interessano. C'è una ragione estetica e una ragione istintiva, sì.
Tu sei nato a Palermo, quanto sei legato alle tue radici culturali? Riesci a filtrare in qualche modo la tua sicilianità attraverso il violoncello?
Ma filtra, perché è il meccanismo della stratificazione, in senso architettonico, culturale, urbanistico, sì, insomma, la Sicilia è un po' questo, quindi nella musica anche. C'è l'uno e l'altro, sì, le radici, ma anche la curiosità, anche l'idea stessa di isola, che ogni tanto sembra toccare la terraferma, ogni tanto sembra staccarsene, e anche tanto. Ma le pietre qui dicono molto, perché sotto ogni punto di vista. C'è chi dice che il mare dica di più, ma non lo so. Le pietre sono, come dire, il punto di contatto tra il passato e il presente. Molte hanno anche delle iscrizioni poste su di esse, la pietra intesa come memoria, fin dalla preistoria, come lapide, come oggetto. Buona parte della Sicilia comunica attraverso queste pietre, insomma. Molti luoghi anche nel centro storico di Palermo, tra cui appunto lo Spasimo, che è stato bello riaprire a suo tempo con l'allora sindaco Orlando, era un posto in cui si entrava attraverso una breccia, una buca. E poi trovavi questa cattedrale incredibile, non ce l'ho aperto, ma all'interno c'era una montagna di pietre che dicevano tutto, dicevano, raccontavano 500 anni di storia almeno.
Chiudiamo ritornando a questa due giorni dedicata a Patti Smith, che ti vede anche protagonista. Improvviserai, cosa farai, il concerto da solo delle 19?
Ma concerto da solo? Sì, non so ancora, poi lo spazio stesso suggerirmelo, forse anche il pubblico stesso, il tipo di energia che si verrà a creare. Io vengo con una mia solita valigia di oggetti sonori, nel senso di musiche, nella mia mente. Io vengo e poi insomma vedo un po' lì. Sì, ci sarà un po' di progettazione, ci saranno dei brani invece, sicuramente dei componimenti per tutti gli effetti, cioè brani che probabilmente ogni tanto mi capita di aprire e dare un altro destino in concerto. Sì, non so ancora il programma, però insomma saranno lavori miei, forse anche qualcosa di altri musicisti. Hendrix forse anche.
Usi anche lavorare con i testi, con la lettura?
A volte sì, non so in questo caso, a volte uso anche la mia stessa voce, ma come strumento più che altro, è dentro il violoncello, sì, dialoga con tra le corde e con le corde.
La sera dopo, abbiamo detto alle 9:30, con la band, Patti Smith The Band, con il grande Tom Verlaine, ti inserisci improvvisando oppure?
Sì, mi inserisco improvvisando, poi insomma i lavori di Patti sono anche questi molto, molto definiti, hanno una struttura da un lato ferrea, ma talmente ferrea che la canzone ti costringe a essere. E quindi al tempo stesso diventa uno spazio, un contenitore molto, molto interessante, al cui interno puoi lavorare liberamente con l'improvvisazione. Insomma. Due mondi vicini tra il solo e il concerto della band, ma anche lontanissimi. Mi manda foto via email, è molto divertente, sì, poi lei fotografa anche tanto, quindi ecco, forse le direzioni non ce ne sono, dei nostri concerti c'è poco, ma foto ce ne sono tante.